Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un cordiale saluto a tutti dalla redazione, dal tecnico del suono Roberto Colangeli e da Franca Salerno che vi parla. Iniziamo oggi un viaggio che ci porta in un'epoca cronologicamente lontana, in cui quanti si dichiaravano cristiani subivano continue persecuzioni e moltissimi erano condannati a morte con atroci martiri. Nonostante questo, o forse proprio grazie a questa testimonianza eroica, il cristianesimo rimaneva vivo, affermandosi sempre più in ogni luogo della terra dove giungeva il suo messaggio di salvezza. Amiche ed amici in ascolto, quell'epoca non sembra poi così lontana da quella in cui viviamo, non vi pare?
Quo Vadis di Henrik Sienkiewicz. Adattamento radiofonico di Franca Salerno.
Quo Vadis venne proposto da Orizzonti Cristiani nel 1983 in un ampio adattamento radiofonico di Anna Maria Romagnoli di cara memoria, oltre 70 puntate inserite nel programma d'attualità settimanale Noi e Voi Insieme. Fu molto gradito da voi ascoltatori. Oggi la nostra programmazione ci consente di riproporre il capolavoro di Henrik Sienkiewicz in un nuovo sintetico adattamento di 6 puntate. Come sempre ripetiamo ogni volta che un'opera passa dalla carta stampata al microfono, il progetto è finalizzato a suscitare nell'ascoltatore un interesse personale che lo spinga a leggere o a farsi leggere per intero quanto ha seguito nei limiti di un riassunto. Ci auguriamo che ripercorrere l'iter spirituale dei personaggi del Quo Vadis possa aiutare ciascuno di noi a rinsaldare la nostra fede in Cristo Gesù, Signore del tempo e della storia.
Erik Sienkiewicz, figlio di piccoli possidenti nobili, nasce in Polonia a Wola Okrzyska il 5 maggio 1846. Studia medicina e filosofia e, ancora studente, inizia la sua attività letteraria con lo pseudonimo di Litvos. Politicamente appartiene ai giovani positivisti di Varsavia, che chiedevano riforme sociali, progressi nel lavoro manuale e intellettuale e lottavano contro la superstizione e l'oscurantismo, astenendosi comunque dall'attaccare i rappresentanti del passato e la religione. Autore di novelle considerate tra le più belle della letteratura polacca, la fama gli giunge attraverso 3 romanzi che formano un'unica trilogia epica narrante le vicende di 24 anni di guerra dal 1648 al 1672, scritta, secondo le stesse parole dell'autore, per confortare e fortificare i cuori nella miseria in cui si trovavano i polacchi all'epoca in cui la trilogia fu pubblicata, tra il 1884 e il 1886. Il romanzo che l'impose a livello mondiale fu però Quo Vadis, pubblicato nel 1896. L'ispirazione gli era venuta da uno studio approfondito degli scrittori latini, da ripetuti soggiorni a Roma, dall'idea di scrivere un romanzo storico sull'impero romano ai tempi di Nerone. Il romanzo ebbe un successo enorme e Bronislaw Klebowski, nella sua letteratura polacca, scrive:
«L'animo polacco del XIX secolo trovò, nel contrasto fra la decadenza del potere e della civiltà di Roma da una parte e della forza morale del cristianesimo dall'altra, un riflesso della propria sorte, una fonte di speranza nella sciagura e un accenno alla futura vittoria.
Grazie a Quo Vadis, tradotto in oltre 100 lingue, venne assegnato all'autore nel 1905 il premio Nobel per la letteratura. Erik Sienkiewicz morì in Svizzera, a Vevey, il 15 novembre 1916. Dall'ottobre del 1924 la salma riposa nella cripta della Cattedrale di San Giovanni a Varsavia. E veniamo al romanzo. In Quo Vadis Sienkiewicz seppe con geniale intuizione comprendere in unità di tema e d'arte Nerone e i cristiani, la vicenda di Vinicio e Licia, la storia di Petronio e la storia di Roma, i destini dell'impero e quello dei cristiani, la disperazione e la speranza degli schiavi di Roma e, per rapporto, dei polacchi schiavi degli zar. Il romanzo è costruito con sapienza perfetta. Le figure sono così vive e complete nella loro vita artistica che entrarono presto nella schiera degli eroi del nostro tempo. Scritto con arte popolare, con tutti i pregi e i limiti di quest'arte, il romanzo ancora oggi si legge con passione e viva commozione. Per il nostro adattamento ci basiamo sull'edizione integrale pubblicata da Mondadori nel 1953 con la traduzione di Maria Ciubek Grassi e Ridano Bazzarelli. Siamo nel 64 d.C. Roma, vittoriosa contro i parti, riaccoglie le sue legioni. Fra i comandanti vi è il nobile Marco Vinicio, nipote di uno degli uomini più in vista della capitale, Gaio Petronio, intellettuale raffinato, maestro del vivere e del buon gusto. Nerone, che si sente un artista, lo ha voluto al suo fianco da sempre e Petronio è l'unico che, grazie alla sua cultura ed eloquenza, si può permettere di criticare i versi dell'imperatore. Il romanzo inizia in un giorno d'estate, proprio a casa di Petronio, al quale viene annunciata la visita di suo nipote Marco Vinicio. Petronio voleva molto bene al giovane, perché questi sapeva, anche nella dissolutezza, non oltrepassare certi limiti dettati dall'estetica, il che Petronio apprezzava molto. Petronio chiese al nipote notizie sulla guerra.
Ma non di guerra il giovane vuole parlargli, ma di una fanciulla che ha veduto nella casa di Aulo Plauzio e di sua moglie Pomponia, quando ne è stato ospite rientrando dalla guerra con un braccio ferito. Fanciulla della quale si è perdutamente invaghito.
Desidero Licia, Licia soltanto. Non è una schiava e non è una liberta. Probabilmente è figlia del re dei Ligi, data come ostaggio e poi affidata a Pomponia Grecina. E in quella casa, dove tutto, a cominciare dai volatili del pollaio, è colmo di virtù, la fanciulla crebbe, purtroppo, virtuosa come la stessa Grecina, e bella che anche Poppea, al suo confronto, sembrerebbe come un fico d'autunno accanto ad un pomo delle Esperidi. E mi sono innamorato di lei fino ad essere incapace di ogni riflessione. Devo anche dirti che, ritornando dall'Asia, trascorsi una notte nel tempio di Mopso per farvi un sogno profetico. Nel sonno mi apparve lo stesso Mopso e mi annunziò che nella mia vita sarebbe avvenuto, a causa dell'amore, un completo mutamento.
Ho sentito Plinio che diceva di non credere agli dèi, ma aveva fede nei sogni. E può darsi che abbia ragione. I miei scherzi non mi vietano di credere talvolta che in verità vi sia una sola deità, antichissima, onnipotente, creativa. Venus Genetrix. Essa unisce gli spiriti, i corpi, le cose. Eros creò il mondo dal caos. Se abbia agito bene o male è un'altra cosa, ma poiché è così, occorre riconoscere il suo potere, per quanto ci sia lecito anche non approvarlo.
Caro Petronio, a questo mondo è più facile filosofare che dare un buon consiglio.
Che posso dirti, caro Marco? Conosco Aulo Plauzio, il quale non approva certo il mio modo di vivere, però nutre per me una certa simpatia e forse mi stima più degli altri, perché sa che non sono mai stato delatore come lo sono per esempio Tigellino e tanti altri. Pur non fingendo di essere uno stoico, ho criticato talvolta certe azioni di Nerone che Seneca e Burro quasi approvavano. Se tu credi che possa ottenere qualcosa per te presso Aulo, sono a tua disposizione.
Sì, credo che tu lo possa. La famiglia da 2 giorni è a Roma.
Allora andiamo nel Triclinium, dove ci aspetta la colazione. E poi ci faremo portare da Plauzio.
Ti ho sempre voluto bene, ma ora ti farò erigere una statua tra i miei lari. Un simulacro bello come questo, e gli offrirò sacrifici.
Così dicendo, Vinicio volse il capo verso le statue disposte lungo tutta una parete della sala odorosa e indicò con la mano il simulacro di Petronio rappresentato come Mercurio. Poi aggiunse:
«Per la luce di Elio! Se il divo Paride ti somigliava, non è il caso di meravigliarsi di Elena!»
In queste parole c'è tanta sincerità quanta adulazione. Petronio, infatti, pur essendo meno giovane e meno atletico di Vinicio, era ancor più bello. Le donne di Roma ammiravano in lui non solo la mente duttile e il gusto sicuro, che gli avevano procurato il soprannome di arbitro dell'eleganza, ma anche la perfetta bellezza del corpo. Questa ammirazione traspariva anche dai visi delle schiave che lo accudivano, specie di una, Eunice, che lo amava in segreto e che Petronio neppure vedeva. Quando questi, insieme al nipote, uscì dalla stanza, Eunice salì su uno sgabello che aveva portato vicino al simulacro di Petronio. Rapidamente gettò le braccia al collo della statua. Poi, respinti indietro i capelli d'oro, serrò con passione le sue labbra di fuoco sulla bocca fredda di Petronio. Mentre, come promesso, stanno andando a casa di Aulo Plauzio, Petronio chiede a Vinicio se ha mai parlato con la fanciulla. Vinicio risponde che ha potuto parlarle una sola volta in giardino al momento di congedarsi, ma lei, invece di rispondere, ha tracciato per terra il disegno di un pesce.
Un pesce?
Forse voleva dire che nelle sue vene il sangue scorreva ancora gelido? Tu certamente sai interpretare quel disegno.
No, Petronio non ne conosceva il significato. E a quel punto la conversazione si interruppe, perché entravano in strade movimentate e piene di rumori. La metà del foro situata ai piedi del Monte Palatino era già sprofondata nell'ombra. Le colonne dei templi, posti più in alto, si staccavano invece sullo sfondo del cielo, inondate dalla luce del sole, mentre quelle situate più in basso proiettavano le lunghe ombre sulle lastre di marmo ed erano tanto numerose da farne quasi una selva. sembravano stretti e quasi addossati gli uni agli altri quegli edifici e quelle colonne. E sopra quella selva di colonne sporgevano i simulacri degli dèi. Alate quadrighe d'oro sembravano staccarsi dai tetti e spiccare il volo nell'aria, in quell'azzurro quieto e disteso sopra la moltitudine dei templi. Nel mezzo del foro e ai suoi lati scorreva ininterrotta una fiumana di gente, in tutto simile, in quello splendido fondo di marmi, a uno sciame di variopinte farfalle e di calabroni. Piccoli stormi di colombe si radunavano vicino alla gente sulle lastre di marmo, avide del grano che veniva loro offerto, simili a mobili macchie scure o colorate che ora si levavano in alto con un forte batter d'ali, ora ridiscendevano posandosi nei punti non occupati dalla gente. Attraverso la turba si aprivano il varco drappelli di soldati o di guardie vigilanti sull'ordine delle strade. Dappertutto risuonava la lingua greca, non meno di quella latina. Vinicio, da molto tempo assente dall'urbe, osservava con un senso di curiosità quell'alveare umano e quel foro romano che, pur dominando le correnti del mondo, ne veniva a sua volta inondato. Petronio lo definì nido di quiriti senza quiriti. Difatti l'elemento romano quasi scompariva in quella folla di gente di ogni razza e nazionalità. Questa folla conosceva bene Petronio e lo amava, perché una volta si era opposto a una sentenza di morte decretata da Nerone riguardante alcuni schiavi che avevano ucciso il loro crudele padrone. Per la verità francamente detta da Petronio, lui l'aveva soltanto fatto perché il suo senso estetico si ribellava contro quella strage barbara degna degli sciti, ma non certo dei romani. Il popolo però, che si era agitato per quella sentenza, prese ad amare Petronio, al quale questa popolarità era del tutto indifferente. Derideva anzi la mutevolezza della turba di strada. I due si fermarono a una bottega, dove Petronio acquistò un manoscritto ben adorno che regalò a Vinicio. Era il suo Satiricon, pubblicato anonimo per non svegliare le invidie e le ire di Nerone. Quindi raggiunsero la casa di Aulo Plauzio. Un custode li fece entrare e andò ad avvisare il padrone.
Hai notato che il custode non portava catene?
È una strana casa questa. Saprai certamente che Pomponia Grecina fu sospettata di professare una superstizione orientale fondata sull'adorazione di un certo Christos. Pare che la denuncia sia stata fatta da Crispinilla, che non può perdonare a Pomponia di restare fedele a un solo marito. Fedele! Certo, è più facile trovare oggi a Roma un vassoio di funghi nel Norico. Per l'accusa fu giudicata dal consiglio di famiglia.
In quel momento arrivò Aulo Plauzio. Si avvicinava al tramonto della vita, i capelli già incanutiti, ma vigoroso ancora, e con una energica espressione nel viso dal caratteristico profilo aquilino. In quel momento il suo viso rifletteva la meraviglia e persino l'inquietudine per l'improvvisa visita dell'amico, compagno e consigliere di Nerone. Petronio, uomo di mondo e dotato di spirito di osservazione, notò questo stato d'animo e, dopo le prime parole di saluto, si affrettò a dichiarare con l'innata eloquenza e spontaneità che veniva a ringraziare per le cure prestate al nipote e che l'unica ragione della visita era un senso di riconoscenza verso Aulo, del resto suo antico conoscente. Aulo, da parte sua, lo rassicurò che la visita gli era piacevolissima e che, quanto alla gratitudine, era lui a provarne per un motivo che Petronio certamente non conosceva. E Petronio infatti l'ignorava. Aulo disse:
«Amo e stimo assai Vespasiano, al quale tu salvasti la vita quando, Per una sfortuna gli capitò di addormentarsi ascoltando Nerone che recitava i suoi versi.
È fortunato lui invece che non li ha uditi.
Però non nego che la cosa poteva finire male. Barba di Rame voleva mandargli un centurione con l'amichevole raccomandazione di aprirsi le vene.
Tu invece, Petronio, lo deridesti per questo?
Sì, o piuttosto no. Gli dissi, se Orfeo col suo canto riusciva ad addormentare le fiere, il trionfo di Nerone è altrettanto grande se è riuscito ad addormentare Vespasiano. Si può criticare Nerone, a patto però di saper racchiudere una piccola critica in una grande adulazione. La nostra graziosa Augusta Poppea lo comprende perfettamente.
Dal giardino giungevano allegre risate di fanciulli.
Aulo, permettici di ascoltare da vicino questo riso felice, così raro ai nostri tempi.
Volentieri. È il mio piccolo Plauzio che gioca a palla con Licia. Ma penso, Petronio, che la tua vita sia piena di allegre risate.
La mia vita non vale più di una risata, e per questo ne rido. Ma qui il riso ha tutt'altro suono.
Petronio del resto non ride di giorno, ma piuttosto per notti intere.
Nel triclinio del giardino, ombreggiato dall'edera, dalla vite e dal caprifoglio, sedeva Pomponia Grecina e gli ospiti si avvicinarono per salutarla. Per quanto Petronio non frequentasse la casa dei Plauzi, egli conosceva Grecina per averla incontrata diverse volte anche in casa di Seneca e di Pollione. Petronio non riusciva a liberarsi davanti a Grecina di un senso di ammirazione che gli incuteva il suo volto triste ma sereno, la nobiltà della sua persona, la dignità dei movimenti e delle parole. Pomponia contrastava tanto con le opinioni che lui aveva sulle donne che quell'uomo corrotto fino al midollo e disinvolto come nessun altro a Roma non solo sentiva del rispetto, ma perdeva anche in sua presenza la sua bella disinvoltura. Ed ecco che, ringraziandola della benevolenza mostrata a Vinicio, Petronio inseriva, quasi senza volerlo, la parola «domina», che non gli veniva mai sulle labbra quando si rivolgeva alle altre donne dell'alta società. Intanto Marco Vinicio si era avvicinato a Licia, che teneva per mano il piccolo Plauzio, e le parlava della sua vita. La fanciulla lo ascoltava ad occhi bassi.
Da ragazzo frequentai la scuola di Musonio, il quale insegnava come la felicità consisteva nel desiderare ciò che vogliono gli dèi e dipendesse quindi dalla nostra volontà. Ma io penso che vi sia un'altra felicità più grande e più cara, e che può essere data soltanto dall'amore. E cerco una fanciulla che voglia rendermi felice, perché né Cesare stesso né alcun dio può godere maggiore voluttà o essere più felice di un comune mortale quando stringe al petto la donna che ama. L'amore, Licia, ci rende simili agli dèi.
Licia ascoltava, confusa e meravigliata, come se udisse i suoni di un flauto greco o di una cetra. Le sembrava che Vinicio le cantasse una canzone meravigliosa, che penetrando nelle sue orecchie le sconvolgeva il sangue, facendola come venir meno e recandole insieme una gioia ineffabile. Sentiva risvegliarsi in lei qualcosa finora come sopito e che assumeva forme sempre più chiare, piacevoli, belle. Petronio si accostò ai giovani e salutò Licia con le parole rivolte da Ulisse a Nausicaa. Quale non fu la sua sorpresa quando la fanciulla gli rispose con le parole di Nausicaa rivolte ad Ulisse. Aulo, orgoglioso, spiegò che Licia assisteva alle lezioni del piccolo Plauzio.
È ancora un uccellino selvatico, ma un uccellino tanto caro, a cui vogliamo molto bene.
La fanciulla lì per lì non aveva fatto molta impressione a Petronio, ma dopo averla osservata bene, pensò che avrebbe potuto personificare l'aurora. E da conoscitore qual era, comprese che in lei c'era qualcosa di insolito. Si risvegliò in Petronio l'artista e l'adoratore della bellezza, e comprese che ai piedi della statua di quella fanciulla si sarebbe potuto scrivere Primavera. Ora, seduto vicino a Pomponia, si godeva l'ora del tramonto. L'atmosfera cominciava a tingersi di porpora, di viola e di riflessi d'opale. La volta del cielo si ammantava di un colore di perla. I neri profili dei cipressi si stagliavano più nitidi, e sulle persone, sugli alberi e in tutto il giardino dominò la pace della sera. Quella pace, e specialmente quella delle persone, meravigliò Petronio. Nel volto di Pomponia, di Aulo, del loro bambino e di Licia, vi era un'espressione mai riscontrata nei visi che lo circondavano ogni giorno, o piuttosto ogni notte. Emanavano una luce, una calma e una serenità che derivava loro dalla particolare vita che conducevano. E con un certo stupore, lui, Petronio, che ricercava ogni forma di bellezza e di dolcezza, pensò che doveva esserci una bellezza e una dolcezza che egli non conosceva. Non seppe tacere questo pensiero.
Sto riflettendo quanto sia diverso il vostro mondo da quello sul quale regna il nostro Nerone.
Non è Nerone a regnare sul mondo, ma Dio.
Allora, tu credi negli dèi?
Credo in un Dio unico, giusto e onnipotente.
Quo Vadis di Henrik Sienkiewicz. Personaggi e interpreti della prima puntata: Marco Vinicio, Maurizio Fiorentini, Petronio, Davide Marzi, Aulo Plauzio, Paolo Lombardi, Pomponia Grecina, Vittoria Febbi, Bronislao Klebowski, Marco Mete, il cronista Gianni Bersanetti, la voce Franca Salerno, musiche di Miklos Roja. Ha collaborato in redazione Francesco Vitale. Tecnico del suono Alessandro Carucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.